Državni izpitni center.
Matura 2007.
Preverjanje slušnega razumevanja.
Lepo pozdravljeni. Pričenja se reševanje maturitetne izpitne pole slušnega razumevanja italijanščine.
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali govorjeno izhodiščno besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako govorjeno izhodiščno besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec govorjenega besedila bo označeval takle zvočni znak.
Odgovore z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom vpisujte v izpitno polo v zato predvideni prostor. Če se zmotite, odgovor prečrtajte in napišite na novo. Nečitljive rešitve in nejasni popravki se točkujejo z nič točkami.
Zaupajte vase in v svoje sposobnosti. Želimo vam veliko uspeha.
To so bila splošna navodila. Zdaj boste začeli reševati izpitne naloge.
Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo. Del A.
Na voljo imate nekaj sekund, da preberete vprašanja dela A.
Prisluhnite besedilu in rešujte nalogo, lahko že sproti.
Gentili ascoltatori, oggi è con noi in studio Cristina Comencini. La bestia nel cuore, il suo ultimo film, ha convinto le giurie ed è in gara come miglior film straniero all'Academy Awards di Los Angeles. E lei, la regista, scrittrice, drammaturga italiana, ha vinto il suo posto in prima fila per la notte degli Oscar. Sorpresa?
Sorpresa, emozionata, felice, incredula.
Perché incredula? Non pensava che il suo film ce l'avrebbe fatta?
Sinceramente no, e non perché la bestia nel cuore non avesse tutte le carte in regola, anzi, ma siamo entrati nella classe dei candidati in ritardo, senza promozione. Temevo che ne fossimo penalizzati.
Un film destinato al successo, il suo. In Italia ha incassato oltre 5 milioni di euro.
Se penso che non volevo nemmeno girarlo. Ho scritto il romanzo 3 anni fa. Non avevo nessuna intenzione di farne una versione cinematografica. Ma Riccardo, mio marito, che poi anche il produttore del film, mi ha fatto riflettere. È lui che mi ha convinto.
Un buon consiglio, non c'è dubbio.
E un buon risultato, grazie all'ottimo cast. Tutti attori bravissimi, dal primo all'ultimo. Devo a loro la nomination.
La storia è drammatica, dura. A chi e a cosa si è ispirata?
A un fatto di cronaca. Avevo letto la vicenda sul giornale. Due bambini vittime di un padre pedofilo. Una madre che sapeva ma non parlava. Avevo ritagliato e conservato l'articolo.
Secondo lei, perché il film è piaciuto così tanto al pubblico?
Perché parla di sentimenti, dell'impossibilità di amare e di mantenere le promesse dell'amore.
Ha faticato da donna ad affermarsi nel cinema?
No, ho avuto la fortuna di debuttare come sceneggiatrice accanto a mio padre regista, che ha sempre avuto fiducia in me.
La lezione di suo padre, che le ronza sempre in testa quando è dietro alla cinepresa, qual è?
Non annoiare mai lo spettatore. La noia è la nemica numero uno del cinema. Oggi è difficile che qualcuno esca di casa dove sta comodo con i suoi DVD per andare in una sala cinematografica. E io sento quasi il dovere di girare pellicole intriganti, misteriose e interessanti.
Si può parlare di una nuova generazione del cinema made in Italy?
Assolutamente sì, perché molti registi sono stati capaci di riannodare il dialogo con lo spettatore, ma il problema è sempre lo stesso. Lo Stato non aiuta, non promuove i suoi talenti. In Francia, per esempio, buona parte del guadagno delle pellicole deve essere destinato al cinema nazionale e il sistema fila meraviglia.
Signora Comencini, lei è sceneggiatrice, scrittrice, regista, drammaturga e poi mamma e nonna.
Troppo, forse, ma credo di aver saputo dare la priorità a ciò che era importante. Quando era tempo di dedicarmi alla famiglia, l'ho fatto. Quando era tempo di scrivere, l'ho fatto. La bestia nel cuore ha rappresentato il film della maturità. Ed ora è il momento del teatro. Presto debutterò nella regia di un testo tutto mio, due partite con un pool di attrici eccezionali.
Che cosa e chi si porta alla notte degli Oscar?
Cosa mi porto? I miei attori, mio marito, i figli. Porto un bel film e sono felice per me e per il cinema italiano.
Cristina Comencini, grazie di essere stata nostra ospite e buona fortuna.
Besedilo prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Gentili ascoltatori, oggi è con noi in studio Cristina Comencini. La bestia nel cuore, il suo ultimo film, ha convinto le giurie ed è in gara come miglior film straniero all'Academy Awards di Los Angeles. E lei, la regista, scrittrice, drammaturga italiana, ha vinto il suo posto in prima fila per la notte degli Oscar. Sorpresa?
Sorpresa, emozionata, felice, incredula.
Perché incredula? Non pensava che il suo film ce l'avrebbe fatta?
Sinceramente no, e non perché La bestia nel cuore non avesse tutte le carte in regola, anzi, ma siamo entrati nella classe dei candidati in ritardo, senza promozione. Temevo che ne fossimo penalizzati.
Un film destinato al successo, il suo, in Italia ha incassato oltre 5 milioni di euro.
Se penso che non volevo nemmeno girarlo. Ho scritto il romanzo 3 anni fa. Non avevo nessuna intenzione di farne una versione cinematografica. Ma Riccardo, mio marito, che poi è anche il produttore del film, mi ha fatto riflettere. È lui che mi ha convinto.
Un buon consiglio, non c'è dubbio.
E un buon risultato, grazie all'ottimo cast. Tutti attori bravissimi, dal primo all'ultimo. Devo a loro la nomination.
La storia è drammatica, dura. A chi e a cosa si è ispirata?
A un fatto di cronaca. Avevo letto la vicenda sul giornale. Due bambini vittime di un padre pedofilo. Una madre che sapeva ma non parlava. Avevo ritagliato e conservato l'articolo.
Secondo lei, perché il film è piaciuto così tanto al pubblico?
Perché parla di sentimenti, dell'impossibilità di amare e di mantenere le promesse dell'amore.
Ha faticato da donna ad affermarsi nel cinema?
No, ho avuto la fortuna di debuttare come sceneggiatrice accanto a mio padre regista, che ha sempre avuto fiducia in me.
La lezione di suo padre che le ronza sempre in testa quando è dietro alla cinepresa, qual è?
Non annoiare mai lo spettatore. La noia è la nemica numero uno del cinema. Oggi è difficile che qualcuno esca di casa dove sta comodo con i suoi DVD per andare in una sala cinematografica. E io sento quasi il dovere di girare pellicole intriganti, misteriose e interessanti.
Si può parlare di una nuova generazione del cinema made in Italy?
Assolutamente sì, perché molti registi sono stati capaci di riannodare il dialogo con lo spettatore, ma il problema è sempre lo stesso. Lo Stato non aiuta, non promuove i suoi talenti. In Francia, per esempio, buona parte del guadagno delle pellicole deve essere destinato al cinema nazionale e il sistema fila meraviglia.
Signora Comencini, lei è sceneggiatrice, scrittrice, regista, drammaturga e poi mamma e nonna.
Troppo, forse, ma credo di aver saputo dare la priorità a ciò che era importante. Quando era tempo di dedicarmi alla famiglia, l'ho fatto. Quando era tempo di scrivere, l'ho fatto. La bestia nel cuore ha rappresentato il film della maturità. Ed ora è il momento del teatro. Presto debutterò nella regia di un testo tutto mio, due partite con un pool di attrici eccezionali.
Che cosa e chi si porta alla notte degli Oscar?
Cosa mi porto? I miei attori, mio marito, i figli. Porto un bel film e sono felice per me e per il cinema italiano.
Cristina Comencini, grazie di essere stata nostra ospite e buona fortuna.
Prehajamo k delu B.
Na voljo imate nekaj sekund, da preberete vprašanja dela B.
Prisluhnite besedilu in rešujte nalogo, lahko že sproti.
La Vespa, lo scooter più famoso e amato al mondo, capostipite di un'intera generazione di mezzi a due ruote, compie 60 anni. Il suo attuale proprietario, Roberto Colaninno, sarà domani il gran cerimoniere dei festeggiamenti in programma a Pontedera, dove, come regalo di compleanno, verranno presentati tre nuovi modelli ed il progetto per un nuovissimo museo della Vespa disegnato per la città dell'Appiaccio. La Vespa è stata un fenomeno di costume, ma prima ancora è stata un mezzo liberatorio che nell'Italia del dopoguerra ha permesso anche a chi non poteva comprarsi un'automobile di muoversi più liberamente. La lunga storia del piccolo scooter comincia dalla tradizione dell'azienda di Rinaldo Piaggio, fondata nel 1884 per occuparsi di carrozze ferroviarie e convertitasi con la Prima Guerra Mondiale a industria aeronautica. L'esperienza accumulata con la produzione di velivoli fu infatti determinante per il design del nuovo prodotto, il cui progetto venne affidato all'ingegner Corradino d'Ascanio, che inizialmente studiò una due ruote dal disegno inconsueto, derivata dalle piccole moto in uso negli aeroporti. Ecco quindi nascere il Paperino, più ufficialmente il prototipo MP5. La nuova motoretta era qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che il mercato aveva proposto fino a quel momento. Nel corso di un anno il prototipo mutò nel nome, fu proprio Enrico Piaggio a battezzarla Vespa, a causa della vita stretta che ricordava la forma dell'insetto volante. Nasceva dunque un veicolo che si collocava a metà strada fra le motociclette e le automobili, con una natura propria in grado di fondere insieme i pregi di entrambe le categorie, un mezzo a due ruote con un accesso confortevole e una posizione più comoda, cui si aggiungeva una terza ruota di scorta come nelle automobili. Tuttavia, il primo stock di scooter dalla vita stretta fu di soli 50 esemplari. Alla fine del 49 ne vennero prodotti già 35.000 esemplari. Ormai la Vespa era diventata un'icona e si avviava ad essere prodotta in 13 nazioni e commercializzata in 114 paesi del mondo. Oggi la Vespa fa parte del gruppo Piaggio, il polo motociclistico leader in Europa, quarto tra i produttori mondiali e punta tutto sull'intreccio di tradizione e tecnologia. Auguriamole ancora tanti anni di successo.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
La Vespa, lo scooter più famoso e amato al mondo, capostipite di un'intera generazione di mezzi a due ruote, compie 60 anni. Il suo attuale proprietario, Roberto Colaninno, sarà domani il gran cerimoniere dei festeggiamenti in programma a Pontedera, dove, come regalo di compleanno, verranno presentati tre nuovi modelli ed il progetto per un nuovissimo museo della Vespa disegnato per la città dell'Appiaccio. La Vespa è stata un fenomeno di costume, ma prima ancora è stata un mezzo liberatorio che nell'Italia del dopoguerra ha permesso anche a chi non poteva comprarsi un'automobile di muoversi più liberamente. La lunga storia del piccolo scooter comincia dalla tradizione dell'azienda di Rinaldo Piaggio, fondata nel 1884 per occuparsi di carrozze ferroviarie e convertitasi con la Prima Guerra Mondiale a industria aeronautica. L'esperienza accumulata con la produzione di velivoli fu infatti determinante per il design del nuovo prodotto, il cui progetto venne affidato all'ingegner Corradino d'Ascanio, che inizialmente studiò una due ruote dal disegno inconsueto, derivata dalle piccole moto in uso negli aeroporti. Ecco quindi nascere il Paperino, più ufficialmente il prototipo MP5. La nuova motoretta era qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che il mercato aveva proposto fino a quel momento. Nel corso di un anno il prototipo mutò nel nome, fu proprio Enrico Piaggio a battezzarla Vespa, a causa della vita stretta che ricordava la forma dell'insetto volante. Nasceva dunque un veicolo che si collocava a metà strada fra le motociclette e le automobili, con una natura propria in grado di fondere insieme i pregi di entrambe le categorie, un mezzo a due ruote con un accesso confortevole e una posizione più comoda, cui si aggiungeva una terza ruota di scorta come nelle automobili. Tuttavia, il primo stock di scooter dalla vita stretta fu di soli 50 esemplari. Alla fine del 49 ne vennero prodotti già 35.000 esemplari. Ormai la Vespa era diventata un'icona e si avviava ad essere prodotta in 13 nazioni e commercializzata in 114 paesi del mondo. Oggi la Vespa fa parte del gruppo Piaggio, il polo motociclistico leader in Europa, quarto tra i produttori mondiali e punta tutto sull'intreccio di tradizione e tecnologia. Auguriamole ancora tanti anni di successo.
Končuje se slušno preverjanje italijanščine. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo skupaj z ocenjevalnim obrazcem položite na rob mize.
Nasvidenje in srečno!